Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un saluto cordiale e benvenuti a un'altra puntata delle letture tratte dal discorso della montagna di Gesù di Nazaret. 2000 anni fa, con il discorso della montagna, Gesù di Nazaret diede agli uomini dei suoi tempi un orientamento per vivere secondo le leggi del Regno di Dio, secondo l'insegnamento dell'amore per Dio e per il prossimo, in base ai principi dell'unità, della libertà, dell'uguaglianza, della fratellanza e della giustizia. Oggi il Cristo Dio parla all'umanità tramite la sua profetessa e messaggera Gabriele, per condurre gli uomini nella verità tutta intera. Egli approfondisce anche gli insegnamenti del discorso della montagna e con il linguaggio della nostra epoca ci spiega il loro significato e come metterli in pratica nella nostra vita. Nella trasmissione di oggi leggeremo alcuni brani del discorso della montagna tratti dal testo Il Vangelo di Gesù, un Vangelo apocrifo che non è contenuto nella Bibbia, e riporteremo di seguito le spiegazioni date dal Cristo Dio. Questi testi si possono trovare nell'opera rivelata dal titolo Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Il capitolo con cui iniziamo oggi ha come titolo Non cadere in tentazione, deciditi per Dio. 2000 anni fa Gesù di Nazaret insegnò: Entrate per la porta stretta, perché angusto è il sentiero e stretta la porta che conduce alla vita, e ben pochi sono quelli che la trovano. Ma larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che camminano su essa.
Il Cristo Dio rivela in merito nella nostra epoca. Angusto è il sentiero e stretta la porta che conduce alla vita, significa: ogni volta che un uomo si impegna a percorrere l'angusto sentiero della vita, le tenebre si fanno avanti e gli mostrano i tesori e le comodità di questo mondo, come fecero con me quando ero Gesù di Nazaret. È quindi necessario opporsi al satanico e rifiutarlo giorno per giorno. Chi non è desto ne cade vittima. Riconoscete, chiunque compie i primi passi verso la vita si sente inizialmente ristretto e limitato, fino a che non si decide definitivamente. Deve infatti lasciare i pensieri e le azioni umane che ha coltivato fino a quel momento. I primi passi, che sono la fede e la fiducia, portano nell'incertezza. Il sentiero che conduce alla vita è angusto e stretto fino a che non sono stati compiuti i primi passi. I primi ostacoli da superare sulla via verso il cuore di Dio sono: cambia il tuo modo di pensare e abbandona le vecchie abitudini umane. Pentiti, perdona, chiedi perdono e non peccare più. Di conseguenza, ognuno deve sforzarsi e cambiare tutto quello che gli era finora abituale. Tuttavia, chi resiste con la mia forza abbandonerà l'angusto sentiero e giungerà nel regno interiore, sulla grande strada della luce, sulla quale è proteso verso la porta dell'assoluto, verso la vita in Dio, insieme ai viandanti in cammino verso la luce. L'uomo viene messo alla prova ogni giorno, per Dio o contro Dio. Chi si decide contro di me, mantenendo tutte le comodità umane e tutto quello che lo rende umano, non verrà indotto in tentazione sulla larga strada oscura, perché si è votato al tentatore. Molti sono in cammino su questa strada che conduce alla perdizione. Essi non vengono messi alla prova come coloro che percorrono l'angusto sentiero verso la vita. Chi si è votato al tentatore acconsente senza limitazioni di sorta a quello che dovrà raccogliere in base alla sua semina.
Leggiamo un altro brano del discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Dai loro frutti li riconoscerete. Nel Vangelo di Gesù si legge: guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecora, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce buoni frutti, mentre ogni albero cattivo produce cattivi frutti. Ogni albero che non produce buoni frutti serve solo per essere abbattuto e gettato nel fuoco. Perciò dai loro frutti dovreste distinguere il buono dal cattivo. Nella nostra epoca il Cristo spiega in merito tramite la parola profetica. Alla fine dell'epoca materialistica, del periodo di avidità e cupidigia, appariranno molti falsi profeti. Parleranno molto dell'amore di Dio, ma le loro opere saranno opere umane. Non chi parla dell'amore di Dio è un vero profeta e un saggio spirituale, ma solo chi compie opere buone. Il dono di distinguere è dato tuttavia solo a chi esamina per primo il proprio animo, chiedendosi se egli stesso creda veramente al Vangelo dell'amore altruistico e adempia anche il senso del Vangelo ed esamina quello che ha già realizzato nei confronti del suo prossimo per amore altruistico. Potrete riconoscere i vostri simili e percepire la differenza tra il buono, il meno buono e il male solo se avrete raggiunto alcuni gradi di maturità spirituale. Chi giudica ancora il suo prossimo e pensa e parla negativamente di lui non è ancora in grado di esaminare i suoi simili. Gli manca la facoltà di distinguere, giudica solamente, ma non esamina. Se voi stessi siete ancora un frutto cattivo, come potete riconoscere i buoni frutti? Chi non realizza le leggi di Dio manca quindi del dono di distinguere quello che è buono, meno buono e cattivo. Chi desidera esaminare il suo prossimo, esamini quindi per primo se stesso, se possiede il dono di distinguere quello che è giusto da quello che è ingiusto. Può accadere facilmente che l'uomo rifiuti il frutto buono e tenga quello cattivo, se il frutto marcio si mette in risalto con grandi discorsi e agisce con molte parole e gesti apparentemente convincenti. Riconoscete, il simile attira il simile. Chi ha ancora un frutto marcio si sente più vicino ai frutti marci che a quelli buoni. Chi è invece altruista è un buon frutto ed è anche vicino al bene, all'altruismo. Chi è altruista ha anche la facoltà di discernere tra i frutti buoni, meno buoni e cattivi. Quindi, chi desidera distinguere i frutti buoni da quelli cattivi deve prima divenire egli stesso un buon frutto. Solo il buon frutto è in grado di riconoscere quelli cattivi. Il frutto cattivo va sempre a cercare i frutti cattivi simili a lui, per procedere contro quelli buoni. I frutti cattivi giudicano, rifiutano, condannano e legano. I buoni frutti maturi hanno comprensione, sono benevoli e tolleranti e buoni verso il loro prossimo. Parlano di quello che non è corretto e lo fanno presente, ma mantengono il loro prossimo nel loro cuore. Questo significa: non giudicano e non condannano più. Ripeto, dai loro frutti li riconoscerete. Il buon frutto conosce il frutto cattivo, mentre il cattivo frutto non riconosce il buon frutto. Il buon frutto guarda solo il bene, il frutto cattivo solo il male. In modo corrispondente pensa, parla e agisce l'uomo.
Leggiamo un altro capitolo dal titolo Adempi la volontà di Dio. Gesù di Nazaret disse nel suo discorso della montagna: Non tutti quelli che mi dicono Signore, Signore entreranno nel regno dei cieli, ma coloro che compiono la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetato in nome tuo? Non abbiamo noi scacciato demoni in nome tuo? Non abbiamo noi compiuto opere miracolose in nome tuo? Io però dirò loro, non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Il Cristo Dio rivela in merito nella nostra epoca. Chi invoca solo il nome mio e non compie la volontà del Padre mio è povero nello spirito e non entrerà nel regno dei cieli. Malgrado i suoi discorsi di grande effetto e apparentemente spirituali e le sue parole che sembrano sincere. Chi invece compie azioni altruistiche senza aspettarsi ricompensa e riconoscimento, compie la volontà del Padre mio, poiché pensa e parla nello stesso modo in cui agisce. Le opere altruistiche nascono solo da sensazioni e pensieri ricolmi di Dio. Se i pensieri dell'uomo sono impuri, anche le sue parole sono vuote e le sue azioni egocentriche. Riconoscete, chi parla attingendo apparentemente all'io sono, ossia esprime in apparenza la mia parola e compie in apparenza opere in nome mio, vivendo comodamente di queste, ha già ricevuto la sua ricompensa. Non riceverà alcuna ricompensa in cielo. Chi compie opere di amore altruisticamente e lavora per il suo pane terreno, riceverà la giusta ricompensa nei cieli. Riconoscete, il pane spirituale è il nutrimento spirituale dell'anima. Il pane per il corpo deve essere guadagnato secondo la legge prega e lavora. Il pane spirituale proviene dai cieli e viene donato a coloro che adempiono la legge dell'amore e della vita e anche il comandamento prega e lavora. Dio dona il cibo terreno agli uomini tramite la terra. I frutti della terra debbono essere preparati con il lavoro delle mani, quindi chi lavora merita la propria ricompensa. Riconoscete la differenza tra il pane per l'anima e il pane per il corpo terreno. Certamente ambedue provengono da un'unica fonte. Tuttavia, l'uno è spirituale e viene offerto all'anima, mentre l'altro è sostanza raddensata, materia, e viene dato al corpo fisico. Quello che il grande spirito, Dio, dona agli uomini per il loro corpo fisico necessita del lavoro umano. Per esempio, deve essere seminato, coltivato, raccolto e preparato. Per questo lavoro l'uomo deve anche essere ricompensato dagli altri uomini. Solo chi compie tutto per amore per Dio e per gli uomini verrà accolto nel regno di Dio.
Costruisci sulla roccia, sul Cristo. Questo è il tema del brano successivo nel discorso della montagna. Nel Vangelo di Gesù leggiamo: Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, lo paragono a un uomo saggio che costruì la sua casa saldamente su una roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi e i venti soffiarono e si abbatterono su questa casa, ed essa non cadde perché era fondata su una roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica può essere paragonato a un uomo stolto che costruì la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia e strariparono i fiumi e i venti soffiarono e si abbatterono sulla casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Ma una città costruita saldamente, circondata da mura o fondata sulla cima di un monte e su una roccia non potrà mai crollare o restare nascosta. E accadde che quando Gesù ebbe finito questo discorso, il popolo rimase stupito del suo insegnamento, poiché quando insegnava e parlava, toccava la mente e il cuore, non come gli scribi che insegnavano solo per dovere. Il Cristo spiega e approfondisce in merito. Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica svilupperà la propria vita spirituale. Fonderà la sua vita su di me, sulla roccia, e resisterà così a tutte le bufere e inondazioni. Al termine di questa vita terrena la sua anima entrerà consapevolmente nella vita spirituale e non si sentirà estranea, perché l'uomo ha vissuto sulla terra nel regno interiore. Lo spirito profetico è il fuoco nel profeta in tutte le persone illuminate. Dio parlò e parla attraverso di essi, non come coloro che insegnavano solo per dovere. I profeti e le persone illuminate parlarono e parlano dotati dell'autorità dell'Eterno, del Dio che parla, sia che gli uomini lo vogliano ammettere o no. Sta scritto: toccava la mente e il cuore. Le persone mentali parlano e discutono di quello che viene assorbito dall'intelletto, dalla mente. Ciò nonostante, certi piccoli semi cadono nel loro cuore. Chi accoglie con il cuore la parola della vita, riflette su di essa nel proprio cuore e fa germogliare subito la buona semina, la vita. Chi vuole invece afferrare la parola di Dio solo con l'intelletto dovrà riconoscere in seguito, eventualmente solo dopo essere stato colpito da alcune sventure, quello che ha rifiutato con i suoi dubbi e con la sua presunzione intellettuale. Riconoscerà che il seme, la parola di Dio, data dalla cornucopia della vita tramite i profeti e le persone illuminate, gli avrebbe potuto risparmiare molte cose. Il mio modo di pensare, insegnare e vivere nelle vesti di Gesù di Nazaret sarà un criterio per la vita e il pensiero degli uomini della nuova epoca nel regno della pace di Gesù Cristo. In questo modo io sono loro molto vicino. Essi mi saluteranno nello Spirito, quale loro fratello, e mi accetteranno e accoglieranno quale sovrano del regno di Dio sulla terra. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, con queste parole profonde del nostro fratello divino, il Cristo, desideriamo congedarci nella consapevolezza che Dio, lo Spirito libero, vive in ogni anima. Egli ama ognuno dei suoi figli e aiuta ogni persona di buona volontà a percorrere la via che conduce a Lui, sulla base delle leggi della vita che Egli ci ha donato. È la via che conduce a Dio in noi. Arrivederci e un saluto in Dio.